Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Buonasera a tutti e tutte, vi diamo il benvenuto alla terza puntata di Ops Another Week, settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood, che si tiene ogni giovedì alle 19 in diretta su sherwood.it e in differita su Gemini Network ogni venerdì alle 10.30. Io sono Martina.
E io sono Marco. Allora, iniziamo subitissimo parlando del fronte in Ucraina. Settimana scorsa il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è visto costretto, dopo un lungo braccio di ferro, a cedere alle richieste di Kiev sull'invio di armi da combattimento come tank Leopard 2 della tedesca Krauss Maffei. Dopo le forti polemiche tra Berlino e Washington, con la prima che accusava la seconda di non voler inviare i propri mezzi, Biden infine ha consentito l'invio di 31 carri modello Abram in dotazione all'esercito e alla marina statunitensi, mentre nel frattempo i media russi ironizzano sulla presenza dei Panzer tedeschi in Ucraina. Resta però ancora il dilemma della formazione degli equipaggi e della logistica delle pezze di ricambio, che potrebbero far slittare l'effettiva operatività sul campo dei mezzi almeno fino a primavera.
Kiev è ancora durissima con gli alleati occidentali, accusati di non fare abbastanza per respingere i russi dal territorio. Dopo i carri, il governo ucraino chiede a gran voce l'invio del caccia di produzione statunitense F-16, ancora in dotazione a moltissime aeronautiche occidentali, tra i quali quella statunitense, ma comunque risalente alla Guerra Fredda e inferiori agli apparecchi russi più moderni.
Taglio corto sulla questione, il cancelliere tedesco Scholz, che è in visita alla Santiago de Cile, ha dichiarato il perentorio no della Germania all'invio dei caccia. Della stessa opinione il suo omologo Biden, che ha immediatamente chiuso sulla questione, chiarendo però di voler parlare con Zelensky. Possibile apertura invece di Parigi, dove il presidente Macron ha recentemente dichiarato di non escludere l'invio dei caccia. Ricordiamo che ad oggi l'Eliseo è l'unico interlocutore occidentale della Russia, con Macron che continua ad intrattenere comunque rapporti diplomatici col leader Putin. Si smarcano dalla faccenda anche i britannici, chiarendo le palesi difficoltà di inviare il loro F-35 ad un'aviazione come quella ucraina, ancora non pronta a navigare su oggetti più sofisticati. Sembra che nel frattempo, però, almeno un centinaio di piloti con cittadinanza ucraina si stia addestrando all'utilizzo degli apparecchi occidentali.
Passiamo ora alla Palestina, dove due giorni fa il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken è andato in visita ufficiale al fine di esortare le due parti al rinnovo dei cosiddetti accordi di sicurezza, accordi che prevedono la cooperazione dei servizi palestinesi e israeliani, al fine di ridurre episodi di guerriglia e terrorismo. Non è la prima volta che l'autorità nazionale palestinese ritira la sua cooperazione con gli occupanti. Spesso ciò accade come rappresaglia diplomatica alle continue stragi di civili nei territori delle West Bank. Il segretario di Stato ha inoltre espresso il sostegno statunitense alla soluzione dei due Stati e al dialogo, in chiara polemica con la linea del neoeletto governo di ultradestra di Netanyahu.
Dallo scorso 26 gennaio la situazione di conflitto tra i due popoli si è fortemente aggravata a seguito della irruzione delle Israeli Defense Force nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, area occupata da Israele dal 67 ma ancora rivendicata dai palestinesi. Durante l'incursione, de iure effettuate per sventare non meglio precisate minacce terroristiche, sono morti ben 10 palestinesi e ne sono stati feriti molti altri, anche a causa di alcuni lacrimogeni che, in modo doloso o meno, non si è ancora dato saperlo, sono finiti in un ospedale pediatrico.
E le crescenti tensioni stanno minando il flebile processo di pace iniziato nel 93 con la firma degli accordi di Oslo. La popolazione palestinese, segnata da decenni di occupazione, razzismo, violenze, espropri ingiustificate e carenze di servizi base, perde sempre più la fiducia verso l'AMP di Abu Mazen. L'AMP che ricordiamo essere il legittimo rappresentante internazionale delle aree sotto amministrazione palestinese, la Cisgiordania, e la striscia di Gaza.
Lo sviluppo della questione sta però portando ad una chiara perdita di legittimità delle autorità palestinese, incapace di tenere libere elezioni dall'ormai lontano 2006, è continuamente contesa tra i due principali partiti politici, i socialdemocratici di Al-Fatah, forti soprattutto nei territori della West Bank, e gli islamo-nazionalisti di Hamas, fortemente antisionisti e fino a qualche anno fa legati al gruppo salafita della Fratellanza Musulmana.
La recente rielezione di Netanyahu alla guida di quello che è stato definito il governo più a destra della storia del paese non aiuta il processo di pace. Nel nuovo esecutivo, a guida del partito del premier Likud, sono presenti anche realtà politiche di estrema destra, come sionismo religioso e potere ebraico. Volto noto di quest'ultimo patto è il controverso ministro della pubblica sicurezza Itamar Ben-Gvir, noto per le sue posizioni fortemente razziste e per aberrare qualsiasi soluzione diplomatica nei confronti della questione palestinese.
Ma passiamo adesso alla politica interna. Ieri pomeriggio è ripartita dal porto di La Spezia la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, stazionata nella città spezzina da sabato scorso. L'imbarcazione ha portato in salvo ben 237 persone, di cui 73 minori, che a quanto si apprende saranno rilocati nel Foggiano. La Geo Barents era bloccata nella banchina del porto da sabato. Il blocco è servito agli inquirenti a interrogarne il capitano per oltre 8 ore.
I decreti sicurezza di Salvini e gli ancor più recenti decreti Piantedosi proibiscono infatti l'attracco a navi che hanno effettuato salvataggi multipli. Le navi delle ONG dovrebbero infatti attaccare al primo porto sicuro, definizione difficilmente chiara nel contesto dove operano, dopo il primo salvataggio. La Geo Barents ha dovuto però rispondere ad altre due richieste di SOS prima di potersi dirigere verso la città spezzina. La nave ha lasciato ieri la banchina senza alcun tipo di sanzione. Ricordiamo però che il Viminale avrà 90 giorni di tempo per decidere se comminare il blocco della nave per 2 mesi e la multa, che può arrivare fino a 50.000 euro, al capitano.
Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, durante un recente dibattito in aula sulla questione di Alfredo Cospito, accusa la coalizione di centro-sinistra di essere dalla parte dei terroristi e dei mafiosi, in quanto, a quanto si apprende, il senatore democratico Verini insieme al senatore Orlando e la senatrice Serracchiani hanno visitato il detenuto per verificarne le condizioni di salute. Inoltre Donzelli ha affermato che, citiamo, la mafia sta utilizzando il terrorista Cospito come un influencer per far cedere lo Stato sul 41 bis, facendosi scappare però dalle conversazioni avvenute tra l'anarchico e due mafiosi al 41 bis in prigione, che non avrebbero dovuto essere conosciute da Donzelli.
Interessante coincidenza, visto che Donzelli è il presidente della COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, l'ente che si occupa di controllare l'operato dei servizi segreti. Donzelli, a sua discolpa, ha ammesso di aver reperito le informazioni riservate dal DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ed interviene in sua difesa il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che a detta sua avrebbe rivelato lui quelle informazioni in maniera confidenziale. Resta il fatto che quelle informazioni, essendo coperte dal segreto istruttorio, non avrebbero dovuto superare le mura del Ministero di Giustizia per essere utilizzate come arma nei confronti dell'opposizione. Nel frattempo, il Fatto Quotidiano continua con l'alimentare un grottesco collegamento tra i detenuti mafiosi al 41 bis con Cospito. Questo clima di confusione, di associazioni indebite e di ignoranza serve sia alla costruzione del nemico, sia a non mettere in questione il 41 bis o l'ergastolo ostativo.
Parliamo adesso delle condizioni di salute del detenuto Alfredo Cospito. È stato infatti trasferito nel carcere di Opera a Milano, anche se le sue condizioni sanitarie peggiorano di giorno in giorno. Secondo il suo medico di fiducia, Angelica Milia, gli rimangono pochi giorni di vita. A peggiorare ulteriormente la sua situazione è stata anche la caduta avvenuta mentre si faceva la doccia, che gli ha provocato una forte emorragia. Ormai è costretto sulla sedia a rotelle e non riesce a termoregolare normalmente. L'anarchico sta comunque continuando il suo sciopero della fame, dichiarando di voler sospendere anche gli integratori.
La decisione presa da Cospito mette in evidenza come si debbano prendere delle decisioni e dei provvedimenti al riguardo in maniera urgente. Molto interessanti sono le riflessioni riportate sulla rivista Il Mulino, di stampo culturale e politico, da Elton Calica e Francesca Vianello, che portano alla luce le varie incongruenze e gli innumerevoli paradossi riguardo la giustizia riparativa italiana, ponendo al lettore vari interrogativi, tra cui: può la risposta penale assomigliare così tanto alla vendetta senza con questo tradire la propria legittimazione?
Continuiamo adesso a parlare di cronaca interna. All'alba del 1 febbraio è stata trovata morta impiccata una ragazza di 20 anni all'interno dei bagni dell'Università Ulm di Milano. Nella sua borsa c'era un bigliettino che spiegava il gesto compiuto come causa del fallimento nel percorso di studi. Si tratterebbe dell'ennesimo suicidio causato da un sistema sempre più performativo e competitivo, come a quello universitario, che pone come modelli di riferimento degli standard irraggiungibili, che mettono gli studenti in condizioni di stress e anche di salute mentale precaria. Inoltre, l'Università Ulm avrebbe espresso il suo cordoglio a seguito della vicenda, sospendendo le lezioni giornaliere e invitando le commissioni impegnate negli esami a osservare 3 minuti di silenzio, come se questa possa essere la risposta all'inadeguatezza chiarissima dell'università azienda.
Ma adesso passiamo alla cronaca del Nord-Est. Sul fronte locale, alle 6 del mattino del 31 gennaio, sono state perquisite le case di attiviste e attivisti dei centri sociali del Nord-Est, tra cui 13 persone a Padova, 5 a Mestre, 3 a Treviso e 1 a Schio, per le vicende accadute il 5 e il 9 novembre 2022. Il 5 novembre sarebbe stata aggredita una pattuglia della polizia a seguito di un fermo di un ragazzo nei pressi del CSO Pedro. Il 9 novembre sono avvenuti gli sgomberi dei 4 appartamenti in via delle Melette, che hanno avuto pronta risposta da parte dei militanti, che hanno subito cariche da parte della polizia. I reati contestati sono quelli di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno ad appartenenti a forze di polizia, che sono costate per 7 attivisti misure cautelari che vanno dall'obbligo di dimora all'obbligo di firma.
Nel pomeriggio alle 18 si è tenuto il presidio davanti al comune di Padova per rivendicare la lotta abitativa del diritto alla casa, che ha visto la partecipazione solidale di centinaia di persone. Non sono mancati però i titoli sensazionalistici sui quotidiani locali, con titoli palesemente clickbait e addirittura notizie altamente false, che dimostrano quanto la narrazione del media mainstream sia in questa fase storica un grandissimo problema.
Difatti, i centri sociali del Nord-Est hanno risposto con un comunicato stampa pubblicato su Global Project, dove si disquisisce sulle violenze perpetuate da parte dello Stato e sulle politiche di welfare che non danno risposte alla crisi economica e al diritto all'abitare. L'unica possibile soluzione in questo momento è continuare le lotte sociali.
Chiudiamo con un'ultima notizia. Mario Dinolfi, sequel Mario Dinolfi, sarà a Mestre questo venerdì per discutere di come le donne dovrebbero e non dovrebbero comportarsi in materia di gestazione e maternità. Presenterà infatti il suo nuovissimo libro Contro l'aborto, 17 regole per vivere felici, e lo fa invitato da associazioni No Choice e con la presenza di consiglieri della municipalità della lista di Brugnaro. Domani, a partire dalle 18.30, saremo a Mestre Centro per impedire con tutte le nostre forze che i luoghi della città lasciano spazio a chi continua a promuovere una cultura e politiche contro la nostra libertà di scelta. L'evento Facebook si chiama Contro l'aborto, anche no, fuori ad Inolfi della nostra città.
Ebbene, siamo giunti alla fine di questa puntata di Ops Another Week. Noi vi invitiamo a partecipare domani alla piazza, appunto a Mestre, e dove partiremo alle 17.30 dalla stazione di Padova. Buona continuazione.
Buona continuazione, ciao.
Ops Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.00.